i cibi che stimolano l'infiammazione silente. Gli studi scientifici oramai concordano che il cibo cura e fa ritornare in salute, oltre che prevenire la malattia. La scienza, cioè, ha confermato quello che Ippocrate, padre della medicina scientifica, più di 2000 anni fa sosteneva, ossia fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Tuttavia, non tutti i cibi sono salutari. Esistono cibi a rischio, in quanto induttori del processo cronico di basso grado e che devi conoscere. Abbiamo visto nella pillola scorsa che l'infiammazione cronica di basso grado è davvero una questione molto seria. Questa parola, usata dagli addetti ai lavori, è da poco arrivata anche al grande pubblico, perché è alla base di gran parte delle sintomatologie odierne e di gran parte delle malattie. Dolori aspecifici, muscolari, articolari anche migranti, stanchezza cronica, vertigini, nausea, stipsi o diarrea, colon irritabile, insonnia, sudorazioni notturne, disturbi dell'umore, depressioni, ansia e perdita di memoria, variazioni di peso, tachicardie, malattie autoimmuni, artrite, artrosi, malattie reumatiche, malattie croniche intestinali, malattie metaboliche quali l'obesità, tutte hanno come comune denominatore il processo infiammatorio cronico di basso grado. La bella notizia è che invertire il processo infiammatorio si può. La prima cosa è capire di cosa stiamo parlando. La seconda cosa è decidere di voler cambiare. La terza cosa è farsi aiutare. Alcuni cibi hanno la proprietà di attivare l'infiammazione o di potenziarla se già presente. E purtroppo si tratta di cibi che fanno parte della nostra quotidianità. Andiamo a vederli insieme. Dobbiamo porre attenzione al glutine. È una proteina contenuta nel grano, kamut, farro, orzo, segale, avena e conferisce alla farina la proprietà di agglutinare. È come una colla. La sua criticità deriva dal fatto che è molto ricca di prolamina, che è una proteina che per sua struttura interna rende molto difficile ai nostri enzimi rompere i suoi legami ed estrarne gli amminoacidi. Pertanto, tutti i prodotti che la contengono diventano difficili da digerire e trasformare. È altresì una proteina che interagisce con le cellule della barriera intestinale infiammandole e inibendo la loro funzione protettiva, facendo diventare cioè la mucosa intestinale permeabile. In tal modo, l'infiammazione si propaga anche in altre parti del corpo attraverso il flusso sanguigno, colpendo in particolare tiroide, articolazioni, pelle, ma non solo. Il glutine quindi non è pericoloso solo per chi ha il morbo celiaco, che è una malattia autoimmune, ma anche per chi non è malato, che potrebbe diventare sensibile a questa proteina pericolosa a causa di un eccesso di assunzioni di carboidrati con glutine. Il secondo cibo a cui dobbiamo porre attenzione è lo zucchero. Lo zucchero aggiunto, sia esso bianco o raffinato, che integrale, pur ricco di vitamine e nutrienti, è una sostanza che interferisce potentemente con vari apparati creando squilibri a livello cerebrale, perché attiva i neurotrasmettitori con una risposta di dipendenza vera e propria, portando ad un circolo vizioso di desiderio smodato continuo di zucchero. Squilibrio a livello metabolico e ormonale, perché innalzando l'indice glicemico attiva l'insulina e la leptina, creando insulino e leptino resistenza. Creazioni quindi di cellule adipose, infiammazione crescente e danno del sistema immunitario. Squilibri a livello intestinale, in quanto favorisce la proliferazione di batteri patogeni a seguito della fermentazione e creando quindi disbiosi. Il terzo cibo a cui dobbiamo porre attenzione sono il latte e i derivati del latte. Il latte vaccino è fortemente infiammante in quanto contiene una grande quantità di ormoni densi e ricchi che squilibra il nostro sistema ormonale. È ricco di caseina, una proteina irritante la mucosa gastrointestinale che può stimolare la produzione di istamina favorendo allergie e intolleranze. Ha grandi quantità di calcio che può sbilanciare l'assorbimento di altri minerali. Contiene lattosio di difficile digestione. Ricordiamo che nell'adulto ha una ridotta quantità dell'enzima lattasi rispetto al bambino. Inoltre, la pastorizzazione ne distrugge le proprietà rendendolo indigesto. Sono da prediligere invece il latte, i derivati di capra e di pecora, che sono più simili al latte umano e non contengono sostanze incriminate. I latti vegetali sono parimenti infiammanti in quanto contenenti omega 6 in eccesso, zuccheri, oli vegetali di scarsa qualità, additivi e conservanti. Sono da prediligere invece latte di mandorle, latte di cocco, latte di canapa, a patto che non contengano zuccheri, oli e altri componenti aggiuntivi. Un quarto cibo a cui dobbiamo fare attenzione per l'infiammazione sono i cereali integrali e i legumi. Pur se ricchi di sostanze nutritive, i cereali integrali sono portatori di rischio infiammazioni se assunti in eccesso e se cotti in maniera non appropriata, in quanto alzano comunque il picco glicemico e sono ricchi di fitati, antienzimi e lectine che impediscono l'assorbimento di sali minerali, inibiscono l'azione di enzimi proteici, riducendo quindi l'assimilazione delle proteine che si assumono, e irritano la mucosa gastrointestinale. Per ridurre gli effetti avversi delle sostanze irritanti, prima di cuocerli è necessario metterli in ammollo in acqua per circa 10-12 ore con un cucchiaio di aceto di mele o di limone e una foglia di alloro cambiando l'acqua più volte. Da prediligere in quantità moderate i cereali in chicchi senza glutine o se con glutine in grani antichi. La soia gialla è un legume che contiene in sé anche ulteriori fattori di rischio, in quanto è un cibo raffreddante gli organi e la digestione, secondo la medicina tradizionale cinese ed ayurvedica. Inoltre, secondo alcuni studi scientifici, sbilancerebbe gli ormoni in quanto ricca di fitoestrogeni, che possono interferire con la produzione di ormoni tiroidei. Proviene per la maggior parte da coltivazioni intensive americane, che sono OGM, riduce la capacità di digestione e di assorbimento delle proteine contenendo antienzimi. Per ridurre gli effetti collaterali si può utilizzare la soia fermentata presente nel miso o nel tempeh, sempre in piccole quantità. Un altro cibo incriminato per l'infiammazione di basso grado sono gli oli raffinati vegetali e le margarine. Gli oli raffinati vegetali sono quello di semi vari, di mais, di girasole, di soia, di riso, di colza, di arachidi. Sono particolarmente insidiosi in quanto troppo ricchi di grassi omega 6 pro-infiammatori, fortemente instabili per la loro struttura molecolare ed estratti per lo più con sistemi chimici. Tutto ciò crea un'alta reattività dell'olio che tende ad irrancidire e ad ossidare anche dopo essere stato ingerito, producendo radicali liberi che attaccano la membrana cellulare che diventa così vulnerabile e quindi invecchia e si ammala. In assoluto i più pericolosi sono i grassi vegetali idrogenati, chiamati grassi trans, sottoposti ad un processo chimico che da liquido li trasforma in forma solida e che si trovano in tutti i cibi spazzatura quali popcorn, patatine, snack, dolci industriali, merendine, fast food. Altri cibi fortemente infiammanti sono il caffè, la cioccolata, l'alcol, le spezie piccanti, le carni lavorate, i cibi industriali fortemente manipolati, in scatola, confezionati, in barattolo, ricchi di zuccheri e di grassi trans idrogenati. Anche patate, pomodori, melanzane e peperoni, in quanto solanacee, andrebbero consumate solo in stagione e avendo cura che siano maturate al sole. La solanina, infatti, che è un alcaloide tossico, è accusata di creare infiammazione intestinale, di scatenare reazioni autoimmuni, di squilibrare il metabolismo del calcio sottraendolo dalle ossa e facendolo circolare in modo improprio con rischio di calcificazioni e deposite. Per contro, i cibi antinfiammatori di cui dovremmo nutrirci quotidianamente sono le verdure e la frutta di stagione, quest'ultima non in eccesso in quanto molto ricca di fruttosio, le proteine fresche, quale la carne da pascolo, le uova da galline felici, il pesce di piccola taglia, pescato, i grassi sani, come l'olio extravergine di oliva estratto a freddo e consumato crudo, il burro da pascolo, il ghee, che è un burro chiarificato secondo l'antica ricetta ayurvedica, l'olio di cocco, i semi oleosi quali girasole, chia, lino, canapa, sesamo, ricco di proteine vegetali, grassi buoni, vitamine e sali minerali, quantità moderate di frutta secca non tostata, quale noci, nocciole, mandorle, noci del Brasile, noci di macadamia, noci pecan, ricchi di grassi buoni, vitamine e sali minerali, cereali in chicchi e legumi in quantità limitate, in quanto attivanti il pinco glicemico e avendo cura di seguire la corretta modalità di ammollo. Ciascuna persona ha una propria reattività ai diversi cibi, in relazione alla propria costituzione, alla quantità di cibo assunta quotidianamente, che può creare appesantimenti e intolleranze, al proprio livello di stress, alla fase della sua vita, alle emozioni che la disturbano. Ma purtroppo, a causa dello stile di vita scorretto e della scarsa attenzione a ciò che mangiamo, l'infiammazione è alta nella maggioranza delle persone. Invertire il processo infiammatorio si può. Chiedi aiuto al naturopata se vuoi capire il tuo livello di infiammazioni, le tue abitudini alimentari scorrette, lo stato del tuo processo digestivo e di assorbimento dei nutrienti ed integrare con i giusti fitoestratti per intraprendere un corretto stile nutrizionale per la prevenzione ed il benessere. I tuoi sintomi svaniranno, ritroverai presto l'equilibrio, la forma fisica e la giusta energia vitale. Dopo i dovuti sgarri della pausa pasquale, ricomincia con il giusto passo. Chiamami per una prima consulenza gratuita.